Volevo ringraziare il Signore e l'opportunità, è sempre un privilegio poter stare insieme come chiesa, in maniera fisica e soprattutto con la parola di Dio aperta davanti. Niente, inizio subito e continuerò l'epistola di Filippesi e l'epistola di Filippesi, vi farò un breve riassunto per tornare un po' a dove eravamo rimasti. Paolo è in prigione, agli arresti domiciliari, e in poche parole a Roma, e Epafrodito, che è uno dei mandanti della chiesa di Filippi, viene mandato a lui come un dono. E in poche parole, lui porta le notizie di quello che stava accadendo a Filippi. Nel frattempo lui si ammala, rimane lì per un tempo e poi Paolo lo rispedisce a Filippi. E, come abbiamo già visto al capitolo 1, c'è questa partecipazione alla grazia di Dio. Infatti, se vi ricordate, al versetto 6 dice: Dio ha iniziato un'opera buona e la porterà a compimento. Poi è fino al giorno di Gesù Cristo, quindi fino alla fine, fino alla glorificazione. Poi abbiamo visto quando ci parla che come siamo chiamati a comportarci come cittadini del cielo e in modo gioioso, rallegrandoci. Infatti questo è uno dei temi dell'Epistola ai Filippesi. Questo è il capitolo 1, arriviamo al capitolo 2, ci stiamo avvicinando ai versetti che porterò, e spiega l'atteggiamento di umiltà che promuove l'unità. Questo lo troviamo nei primi versetti del capitolo 2. Fino a poi che Paolo porta alla mente dei filippesi l'umiltà di Gesù Cristo come esempio eccelso, colui che non ha paragoni. E questa sera affronteremo i due versetti, il versetto 12 e il versetto 13, e vedremo due punti. Come devono correre la vita cristiana i filippesi, ovviamente come anche noi dobbiamo fare, e poi c'è un tema molto piccante. Si può dire che è il rapporto che c'è tra la responsabilità dell'uomo e la sovranità di Dio nella santificazione. Infatti, leggiamo subito il brano. Leggerò dal versetto 12 al versetto 18 e poi ci soffermeremo sui primi due versetti. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siete irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né invano faticato. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Questa è la parola di Dio. E come vediamo, fin da subito rileggo i primi due versetti che affronteremo. Così, miei cari, parte subito Paolo scrivendo possiamo tradurlo anche per questa ragione, miei amati, alla luce dell'esempio dell'umiltà di Cristo, come abbiamo visto le volte scorse dal versetto 5 a 11, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Se avete notato, al versetto 12, è come se Paolo fa una parentesi, infatti dice, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente. E in qualche modo qua vediamo che Paolo sta descrivendo chi sono i filippesi. Vediamo proprio il loro carattere, la loro, possiamo dire, robustezza in Cristo. Se vi ricordate, parla di altri credenti, quando scrive tipo ai Corinzi, leggo io, al capitolo 3, versetto 2, dice che, riguardo ai Corinzi, che vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete carnali. E credo che questo è un grande incoraggiamento per noi, per per seguire l'esempio dei filippesi come credenti maturi, credenti solidi, e aggiunge, interessante, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente. Quindi quando studiavo riflettevo Paolo, che viveva insieme ai filippesi e passava del tempo nella loro quotidianità, nelle loro problematiche della vita, e Paolo ha seminato bene, ha spiegato come affrontare le varie dinamiche della vita con la parola di Dio, con Dio al centro della loro vita. E infatti lui come fa a sapere che stanno proseguendo bene la corsa? E questo vediamo dal messaggero che ha portato notizie a Paolo in prigione, e sono degli esempi da seguire per noi ancora oggi, e stanno facendo bene. E di certo possiamo dire che la parola ipocrisia non c'era nella loro vita, non vivevano una vita doppia, ma erano legati a Gesù Cristo e volevano vivere la vita in maniera consacrata a Lui. E dobbiamo dire che oggi anche noi abbiamo la stessa sfida, viviamo in un contesto dove l'approvazione è soprattutto rivolta verso gli altri, è qualcosa che le persone ci tengono molto, soprattutto a causa dei social, Facebook, Instagram, si vive di questo, e possiamo perdere l'obiettivo di quello a chi dobbiamo dare, essere, da chi dobbiamo dare l'approvazione, che è solo a Dio. E proseguendo, vediamo, entriamo nel vivo proprio dell'esortazione, e vediamo al versetto 12: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, proprio con la parentesi, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Questa sera ovviamente il tema è molto ampio, toccheremo un po', diciamo, la punta dell'iceberg, però vediamo questi aspetti: la responsabilità dell'uomo e la sovranità di Dio nella santificazione. Inizieremo con la responsabilità dell'uomo. Infatti la prima parte dice Paolo: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Chiaramente possiamo dire fin da subito cosa non significa questo versetto, e che la salvezza non è per opere, come abbiamo visto prima, Filippesi 1:6, Dio ha iniziato un'opera e la porterà a compimento fino alla fine. Quindi è Lui che il Dio sovrano, il Dio assoluto, che è l'autore della nostra salvezza. Questo è molto chiaro nella Bibbia, non c'è da discuterne. Lo vediamo anche all'Epistola, quando scrive agli Efesini, capitolo 2, lo leggo io, versetto 8: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, non viene da noi, è il dono di Dio, in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti, questo versetto è il versetto 10, che molte volte anch'io lo trascuravo, però è interessante: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. E questo è uno dei temi che vedremo anche dopo. Dio non ci ha salvato soltanto e ci ha lasciato lì in balia delle nostre speranze, no? Ma vediamo che c'è una realtà che accade dopo la salvezza. E Paolo usa proprio questo termine, adoperatevi, e il termine greco è, scusate la pronuncia, ma katerga zesche, chi sicuramente sa bene. Quello è importante, però, il significato di questa parola, e che quando studiamo è una realtà veramente una profondità, con una parola così che spiega così un concetto così, così chiaro e profondo. E qui capiamo che non significa fare uno sforzo, quindi qualche volta impegnarci, ma è proprio è un impegno attivo da parte nostra e completo. Infatti dice con ogni sforzo, ogni strumento, infatti correre la corsa, e come dice, rendere sicura sempre di più quello che Dio ha fatto, ha iniziato, e non possiamo fare altro che impegnarci al massimo fino alla fine. E
Paolo non solo dice questo, ci mostra anche il modo e l'atteggiamento con cui farlo. E possiamo vedere cosa dice. Infatti dice con che aspetto, con che modo, con timore e tremore. E volevo soffermarmi su questi due termini. Timore non significa avere paura di Dio, dell'ira di Dio, come vediamo nella Bibbia, perché Romani 8:1 lo spiega molto chiaramente, che non c'è più nessuna condanna per coloro che appartengono a Gesù, che sono del Signore. Tutto è stato già pagato. Ma Seconda Corinzi 5:10 ci mostra il tribunale di Cristo, il nostro operato che verrà vagliato, e ci sarà una retribuzione, anche qui non si capisce bene, però c'è questa realtà che la Bibbia ne parla, e possiamo dire in maniera molto chiara che parla di ubbidienza, fedeltà verso Dio. E prima Pietro 1:17 dice: se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. E possiamo anche vedere Salomone, che scrive anche l'Ecclesiaste, ci parla del timore di Dio, e gran parte del libro è improntato proprio su questo argomento. E volevo dire due cose su questo punto del timore, due cose importanti. Cosa fa quando noi abbiamo questo timore di Dio? Ci dà una protezione, si può dire, e una preservazione dal peccato. Quando noi siamo timorati di Dio, queste cose avvengono quasi in automatico. Invece, parlando di tremore, sono termini molto simili e li vediamo un po' sempre insieme in tutta la scrittura. E possiamo parlare in questo senso di rispetto, riverenza verso Dio. E è un po' l'idea, quando noi abbiamo un atteggiamento di attenzione verso un'altra persona, no? Cerchiamo di fare attenzione, di non dire parole sconvenienti per offenderla. E portiamo rispetto in questo senso, e così dobbiamo fare verso Dio, questo senso. Salmo 2:11 dice: servite il Signore con timore e gioite con tremore. Quindi c'è una gioia in questo tremore, non è qualcosa di siamo spaventati da Dio, ma siamo gioiosi di voler servirlo, di voler dare rispetto verso di Lui. E credo che qui abbiamo un'altra implicazione per noi questa sera. Come stiamo vivendo la vita cristiana? Come hai perso la passione per Gesù, quella iniziale, quando hai iniziato la corsa? Il nostro atteggiamento verso le cose di Dio, come sono oggi? Stai prendendo sul serio il peccato nella tua vita? È una realtà oggettiva, è una realtà che devo mettere chiaramente davanti al Signore. Dobbiamo dire che questo primo aspetto che abbiamo visto, io l'ho intitolato l'aspetto visibile, quello che abbiamo appena trattato, l'aspetto umano della santificazione. Adesso vedremo al versetto 13 l'aspetto, possiamo dire, divino o invisibile, che non possiamo in qualche modo vedere, della santificazione. Il versetto 13, tornando al nostro testo, vediamo che dice: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevole. Qua Paolo è come se sta mostrando ai filippesi: state vedendo l'amore di Dio nei vostri confronti? State vedendo con quale premura Dio si sta prendendo cura di voi e noi oggi? Infatti il versetto 13 inizia proprio infatti. In altre parole sta dicendo di fatto, in realtà è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. E dobbiamo dire che non siamo noi, fratelli, a produrre questo che non produciamo, operiamo le cose di Dio, non è la nostra natura, ma Dio, quando ci ha salvato, ci ha messo in quella condizione e ci ha stabilito per andare verso quella direzione che è la sua. E possiamo dire che Dio l'ha già fatto, l'ha già preparato prima che noi lo elaboriamo. E non dobbiamo aver paura a dirlo, perché la Bibbia ne sta parlando. E è interessante che Dio sa bene, ci conosce molto bene, e quindi parla di volontà. E anche questo aspetto qua, volontà e azione. Possiamo dire che la volontà è quella sfera interiore, il cuore, quando parla la Bibbia, e l'azione invece è l'aspetto esteriore, no? Quando agiamo. E se vi ricordate, nell'Antico Testamento c'è una promessa che Dio, attraverso il profeta Ezechiele, al capitolo 36, 26, posso leggerlo io, ascoltate pure, versetto 26 del capitolo 36 di Ezechiele dice: io vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo, dico, il corpo, il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Qua nello specifico parla Israele, ma è la promessa del nuovo patto in Cristo. E se avete notato, vi darò, Dio ci ha dato un cuore nuovo, Dio ci ha messo lo Spirito Santo, Dio toglie dal nostro cuore, dal nostro corpo, il cuore di pietra, è Dio che ci darà un cuore di carne. E dopo questo non si ferma il versetto, non dice adesso ok, una volta che ho fatto questa azione tu potrai camminare e andare e arrivare di testa tua o con le tue gambe. C'è il versetto 27 che continua e dice: metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osservate e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. E ancora qui metterò, è Dio che l'autore dell'azione, metterà il suo spirito, farà in modo che cammina secondo le leggi, camminiamo secondo le leggi, osserviamo, mettiamo in pratica i suoi comandamenti, le sue prescrizioni. In altri punti della Bibbia dice che non sono gravosi. E l'idea è proprio, se avete notato il parallelo, no? La volontà, quindi l'interiore, versetto 36 col parallelo, e l'azione, l'esteriore, versetto 37. Quindi capiamo che Dio è attivo nel processo di santificazione, non è seduto come il giudice di una gara e sta lì, aspetta i corridori, e, no, oppure è all'inizio della gara e dà una spintarella e dice ok, andate. No, lui è parte attiva del processo di santificazione attraverso il suo spirito in noi. Infatti, se vi ricordate, lo dice anche ai Corinzi, capitolo 6, versetto 19, che noi siamo la caparra dello Spirito Santo. E il versetto conclude poi dicendo: secondo il suo disegno benevolo. Secondo, in altre parole, possiamo dire che è verso la direzione di Dio, e cioè verso il suo piano, la sua volontà. Notate, anche qui un altro attributo di Dio è il Dio di bontà. Il suo piano è buono, è benevolo ed è la cosa migliore per noi. Se pensiamo che noi possiamo creare noi qualcosa di buono, ahimè, non credo. Ma è lui che fa sempre la cosa migliore. Meglio fidarci di lui in questo senso. E questa, possiamo dire, implicazione per noi è, viene in mente quelle volte che ho parlato ai miei colleghi o ai miei parenti, ai miei amici, e in qualche modo arrivavo a un punto dove dicevo: forse non ho detto abbastanza, forse dovevo dire di più, forse la parola giusta che avrei detto qualcosa scattava. E credo che questi sono tutti dei meccanismi pericolosi che dobbiamo veramente stare attenti. Alla luce di quello che abbiamo letto, dobbiamo valutare questi aspetti. E altri, oppure sensi di colpa, oppure delle idee che ci vengono alla mente, dove ci dicono ancora, non vedi, sei ancora fallito un'altra volta. Ecco, io credo che invece la Bibbia qua sta dicendo proprio che Dio è dalla nostra parte, Dio è favorevole, e questo dovrebbe farci gioire. Dovremmo essere contenti, come i Filippesi, Paolo sta dicendo ai Filippesi: gioite per queste realtà. E questo spazza via tutti questi sensi di colpa, queste mancanze che noi potremmo elaborare. Andando verso la conclusione, sono quasi sicuro che vi siete posti un po' questa domanda, perché me la sono posta anch'io, e dicevo: come possiamo relazionare un po' in maniera pratica queste due realtà? E alcuni hanno affermato un po' questa frase, posso dire: aiutati che Dio ti aiuta. Sicuramente l'avrete già sentita. E invece volevo leggervi dei versetti che la Bibbia dice. Questo è un po' quello che Paolo crede alla fine, e dice: ma per la, in Prima Corinzi 15:10, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. E ancora Seconda Corinzi dice, al capitolo 3, versetto 5, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. E ancora, questo è interessante, Davide al Salmo 110 dice, questa cosa non mi ero mai accorto, la prima volta studiando questo passo mi è venuto in mente, cioè mi sono accorto, il tuo popolo si offre volontario quando raduni il tuo esercito, è Dio che lo raduna, sta dicendo, ma il popolo si offre volontario. E ancora Salomone segue la stessa linea, il cuore dell'uomo nei Salmi e in Proverbi 16:9, il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. E questo qua che mi piace molto, Isaia 26:12, Signore, tu ci darai la pace perché ogni opera nostra la compi tu per noi. E come lo vivo io? Cioè, qual è il mio pensiero? Cosa mi ha fatto venire in mente questo principio di questa sera? Io lo vivo così, la santificazione. Uso tutte le forze a mia disposizione, tutti gli strumenti e mezzi per poter vivere in maniera più coerente, più la corsa in maniera costante, come abbiamo visto, e come se tutto dipendesse da me, un po' questa l'idea, e in ubbidienza e fedeltà. Poi mi fermo, a un certo punto mi volto, guardo indietro e dico, che grande Dio che ha. Non sono i miei meriti, non sono la mia bravura sicuramente, ma è Lui che ha fatto, ha creato, ha presupposto, mi ha dato sia gli strumenti, ma allo stesso tempo mi ha spinto e mi sta portando fin dove Lui vuole. E questo personalmente mi abbassa e innalza Lui e mi dà certezza, anche durante questi periodi che sono trascorsi, pandemia, guerra, non sapremo cosa ci aspetta in qualche modo, magari la fine, però non lo sappiamo, però siamo sicuri che Lui è con noi e Lui è fedele, perché Lui è fedele alle sue promesse. E vi volevo lasciare con questa immagine, e siccome ci hanno invitato a 3 matrimoni quest'anno, quindi mi faceva venire in mente la scena del buffet, quando noi andiamo, in qualche modo noi assaggiamo ogni tipo di cibo per gustarne il sapore e vediamo che alcuni sono molto piacevoli, altri in qualche modo fanno fatica a scendere, hanno bisogno di un aiuto, e altri ancora sono proprio orribili e altri fanno male proprio allo stomaco. E io credo che il Signore in qualche modo ci invita alla sua mensa, cioè noi siamo al suo cospetto, siamo saziati delle verità bibliche quando andiamo a scavare, la mensa è la parola di Dio, e Lui ci sta dicendo fa le tue, prendile, inghiottiscile, però Lui dice anche fai attenzione perché ci saranno delle verità che farai fatica a digerire. E dobbiamo dire che questa sera forse una verità è quella di questa sera. Amen.